invitarvi a leggere insieme a me un testo molto conosciuto dei Vangeli, in particolare nel Vangelo secondo Matteo, al capitolo 14. Iniziamo la nostra lettura dal versetto 20. È un testo che ci narra una delle moltiplicazioni dei pani e dei pesci compiuta da Gesù in favore di migliaia di persone. E dice il testo, a Dio sia la gloria, tutti mangiarono e furono sazi e si portarono via dei pezzi avanzati, 12 ceste piene. E quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, oltre alle donne e ai bambini. Subito dopo Gesù obbligò i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, mentre egli avrebbe congedato la gente. Dopo aver congedato la folla, si ritirò in disparte sul monte a pregare e, venuta la sera, se ne stava lassù tutto solo. Frattanto la barca, già di molti stadi lontana da terra, era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario, ma alla quarta vigilia della notte Gesù andò verso di loro camminando sul mare. E i discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero: «È un fantasma!» E dalla paura gridarono. Ma subito Gesù parlò loro e disse: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» Pietro gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire da te sull'acqua!» Egli disse: «Vieni!» E Pietro, sceso dalla barca, camminò sull'acqua e andò verso Gesù. Ma vedendo il vento ebbe paura e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!» Ma subito Gesù, stesa la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» E quando furono saliti sulla barca, il vento si calmò. Allora quelli che erano nella barca si prostrarono davanti a lui dicendo: «Veramente tu sei figlio di Dio». Amen. È un testo, dicevo, molto conosciuto, moltissimo. Ci sono addirittura dei quadri che, per l'immaginazione di tanti artisti, rappresentano ipoteticamente questa scena. Ora io vorrei che non ci affidassimo alla rappresentazione di alcun artista, ma che nella nostra mente, nel nostro cuore, vedessimo quello che è accaduto. Immaginate un lago enorme, talmente grande da essere considerato un mare, perché non si vedeva nella distanza del diametro maggiore la conclusione, la chiusura delle acque con la riva opposta. Un mare così grande da essere chiamato Mare di Gennesaret o Mar di Galilea. Ecco, questo è il mare o il lago di cui parla tante volte la Scrittura, i Vangeli, il Nuovo Testamento in maniera particolare, che caratterizza tante volte gli episodi del ministero di Gesù o dei miracoli compiuti dal nostro Signore e Salvatore. Ecco, in questo lago, al bordo di questo lago, in una determinata circostanza, si tenne una delle moltiplicazioni dei pani e dei pesci, che a dire il vero furono più di una nelle indicazioni dei Vangeli. Dopo questo miracolo straordinario, dopo che Gesù aveva compiuto questa opera bellissima e i discepoli l'avevano vista, invitò, anzi obbligò i suoi discepoli a lasciarlo e li invitò a fare una nuova esperienza, prendere largo, andare un po' più in là, spingersi oltre quelle esperienze da dove erano partiti, da dove stavano partendo. E ti voglio chiedere questa sera insieme a me: sei disposta, sei disposto a spingerti oltre a quello che credi di conoscere di Gesù? Quei discepoli avevano visto tante cose di Gesù, ma c'era qualcosa di nuovo che dovevano imparare. C'era qualcosa di nuovo che dovevano sperimentare, che dovevano vivere, in particolare poi Pietro, e lo vediamo insieme. E mi immagino questa traversata che inizia mentre ancora il sole doveva tramontare, un po' forse a quest'ora, e questa traversata che continua durante la notte. Ora, noi siamo abituati a vedere l'opera di Dio, chissà, forse ognuno di noi nel leggere la Bibbia se la legge, ma sono desideroso di invitare tutti quanti a leggere la parola di Dio ogni giorno, vediamo tante volte l'intervento di Dio nel momento più buio, nel momento in cui, ecco, le tenebre sono più intense, nella famosa mezzanotte. Ecco, tanti episodi della Bibbia riportano l'intervento potente di Dio nella mezzanotte, nel momento più buio. Questo intervento invece avviene in un altro frangente temporale. Questi discepoli navigarono per quasi tutta la notte. Era la quarta vigilia, per chi conosce il modo di contare il tempo di allora. Erano le 4:30, le 5, il tempo che va dalle 4 alle 6, insomma. Avevano trascorso quasi tutta la notte. Sapete cosa avviene intorno alle 6, no? In media, dalle 5 alle 6, comincia il cielo a rischiararsi, arriva il giorno. Ecco, prima che arrivi il giorno in cui tutto è visibile, prima che arrivi il giorno che faccia vedere tutto chiaramente, prima che arrivi un giorno che stiamo desiderando tutti quanti e che la Scrittura chiama il giorno di Cristo, bisogna fare un'esperienza nuova col Signore. Bisogna fare un'esperienza vera con Dio, bisogna realizzare quello che Pietro realizzò. Prima dello spuntare del giorno, prima che arrivi il giorno glorioso di Dio, io e voi abbiamo la necessità, come Pietro, di conoscere l'opera di Dio in maniera ancora più completa. Dal confronto dei passi, dal confronto dei Vangeli, i nostri fratelli discepoli si trovavano ad una distanza di circa 6 chilometri dalla costa. In un altro Vangelo è scritto erano a circa 25 o 30 stadi dalla costa, quindi circa 6 chilometri. Immaginatevi quindi di avere l'acqua tutto intorno. Nel buio ancora della notte, il cielo ancora non si era rischiarito. Non era diventato più chiaro, non era possibile vedere bene. E c'era anche un po' di vento, per chi conosce la geografia del luogo è una cosa assolutamente tipica. Tante volte il vento si alzava, e si alza ancora oggi, all'improvviso nel Mar di Galilea. E dà difficoltà ai pescatori, a quanti operano in questa zona del mondo. Ma proprio lì si inizia a vedere l'opera di Dio. Gesù che si avvicina, Gesù che dopo aver fatto andare i discepoli un po' da soli, dopo averli rassicurati, dopo avergli parlato, dopo aver compiuto un'opera straordinaria, quella della moltiplicazione dei pani e dei pesci, li lascia andare un po' da soli, ma non li abbandona. E mentre questi discepoli passano la loro notte al buio, in questa attraversata che sembrava non finire mai, Gesù si avvicina. E tante volte succede qualcosa di strano anche a noi. Noi che viviamo le nostre traversate, tu che vivi la tua di traversata, tu che vivi la tua di esperienza di vita, tu che vivi le tue circostanze, i tuoi problemi, mentre stai aspettando di approdare ad una riva certa, ad una riva migliore, ad una riva sicura, sballottato, sballottata, un po' qua, un po' là, dal vento che nella vita c'è, tante volte non riesci, non riusciamo, come non riuscirono a riconoscere l'avvicinamento di Gesù. Gesù si avvicina a loro ed ecco che tornano fuori le vecchie superstizioni. Ci avete fatto caso? Discepoli che pur conoscendo gli scritti dell'Antico Testamento, pur sapendo che non c'è comunione, come insegna la Bibbia, tra i morti e i vivi, quando vedono qualcosa di strano che accade, tirano fuori tutte le superstizioni e dicono è un fantasma. E questo succede anche a noi. Quando non capiamo bene quello che sta accadendo attorno a noi, forse ti è successo, ti sta succedendo, ci sta succedendo, che Dio stia compiendo un'opera bella nella nostra vita, anche se non la comprendiamo, che Dio ci stia facendo fare un passo in avanti, magari nel buio della nostra vita, per insegnarci qualcosa di bello, e quando si avvicina noi, che non capiamo bene quello che Egli fa, pensiamo che sia tutto il frutto di chissà quale manipolazione, di chissà quale pratica strana, di chissà quale macchinazione. Chissà, forse qualcuno in questo culto sta sentendo già dall'inizio una dolce voce nel suo cuore che gli dice: coraggio, sono io, mi sto avvicinando a te, ti voglio parlare, ti voglio fare esperienze con me, ti voglio istruire, voglio fare con te qualcosa di nuovo. E tu ti stai chiedendo, sia che sei qui da tanti anni o per le prime volte, non importa, che cos'è tutto questo? È strano, non ci capisco niente, è forse così che Dio si manifesta? Beh, io ti chiedo questa sera assieme a me, ascolta la voce di Gesù. Quella voce che dice ai discepoli: coraggio, sono io, non temete. Nel greco del Nuovo Testamento dice, in realtà, iniziate a farvi coraggio, lasciate star d'avere paura. Cioè, in una sorta di bilancia, le bilance di un tempo, dove si mettevano i pesi, vi ricordate? Ecco, mettete più peso all'ascolto della mia voce e fidatevi di meno di quello che vedete, di quello che capite, di quello che pensate di capire, della vita, della fede, del cielo, della grazia. Io vi voglio parlare. Io ti voglio parlare. Io voglio compiere un'opera nuova nella tua vita. Coraggio, sono io. Fatti più forza. Se senti la mia voce, ti dice Gesù, e smettila d'avere paura. Io mi sto avvicinando a te. Ecco dunque la reazione di Pietro, su cui meditiamo, che è il centro della nostra meditazione. Signore, se sei tu, comandami di venire da te. Comandami di venire da te. Se sei tu, io sto sentendo una voce. Quella che sentiva Pietro era udibile con l'orecchio. Quella che senti tu, la senti con l'orecchio del cuore. Puoi tu dire insieme a me, insieme a Pietro stasera: Signore, nel buio della mia vita, in mezzo ai venti e alle onde, quando ancora non vedo la luce della tua rivelazione, del tuo giorno per me, ti chiedo, se sei tu che mi stai parlando, fammi fare l'impossibile. Comandami di venire da te sull'acqua. E ci sono almeno tre chiavi di lettura di questo testo. Dell'affermazione di Pietro, della richiesta di Pietro, assolutamente illogica, ma è così, è bellissima proprio per questo. Comandami di venire da te sull'acqua, è una cosa fisicamente impossibile. E non serve essere laureato in ingegneria, nonostante abbia fatto qualche anno di studi. So che quello che vi dico è comprensibile anche da chi ancora non ha fatto le scuole elementari o le scuole primarie, si chiamano oggi. Non si può camminare sull'acqua. La fisica, la dinamica dei fluidi, dei liquidi, non lo permette. Non è possibile, non vi è consistenza. È una cosa impossibile in natura. Eppure Pietro lo chiede. Gesù, se sei tu, comandami di fare una cosa che in natura non è possibile. Vi sembra una richiesta sciocca? Assurda? Beh, probabilmente lo è, ma è proprio lì che si manifesta l'azione di Dio. Egli è capace di farti fare ciò che tu non potresti fare. E la prima delle estensioni è proprio quella naturale. Viviamo in un mondo, viviamo in una società fatta di regole. Regole che per molti non si possono scardinare. Regole che per molti non possono essere cambiate. Dunque la nostra società è suddivisa in ricchi e poveri, in buoni e cattivi, secondo standard che probabilmente sono sbagliati, in persone corrette e criminali. Questi sono gli standard nostri, gli standard delle società. E poi ci sono le etnie. Gli uomini vengono suddivisi per etnie, per religioni, cioè delle regole che accompagnano il genere umano da millenni.
che ormai fanno parte del nostro modo naturale di vedere le cose.
Prima delle estensioni, Gesù, se sei tu che mi stai parlando, fammi fare quello che è impossibile. Inizia a farmi vedere tutto quello che è accanto a me in maniera nuova, in maniera diversa. Fammi camminare sulle acque, su quelle acque dove le società non sono in grado di camminare. Fammi realizzare che chi è vicino a me, che chi è accanto a me, non è mio nemico. Oggi viviamo in un tempo in cui si accende la televisione e si parla di persone che si fanno la guerra, guerra di religione, di politica. In realtà dietro la vecchia molla di tutto questo, storica, ma è sempre attuale, sono i soldi. E le persone si uccidono e non riescono a vedere nell'altro l'atto creativo di Dio. Tu sei un'opera d'arte di Dio, ma anche chi ti sta accanto e che ha un'altra fede e che ha un'altra formazione e che vive un altro ceto sociale è un'opera d'arte di Dio. Riesci a camminare sulle acque? Riesci a fare quello che nella natura umana non è possibile, amare il tuo nemico? Gesù ce lo ha insegnato. Mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Mentre ancora lo offendevamo, mentre ancora non conoscevamo il suo amore per noi, prima ancora che noi nascessimo, Egli ha dato la sua vita per la nostra salvezza. Riesci tu a camminare sulle acque? A fare quello che nella natura umana non è possibile? Riesci tu a camminare sulle acque che ti sono state dettate da chi ti governa, dalla storia, e sapere che non si può fare diversamente? Io mi immagino cosa avrebbero pensato gli imperatori romani, permettetemi di fare una parentesi storica, nel pensare che un manipolo di persone, inizialmente erano veramente pochi, qualche decina di persone, mettesse sotto sopra l'impero romano. Si chiamavano apostoli e assieme a loro altre poche persone che erano comunemente chiamate discepoli. Poche persone di bassa estrazione, quasi tutte, non tutte, che scardinarono ciò che era naturalmente attestato, le regole per le quali i più importanti sovrastano gli altri. L'imperatore doveva essere servito. Gesù ha insegnato ai suoi discepoli che la persona più importante non è quella che viene servita, ma è quella che serve gli altri. Riesci tu a camminare sulle acque stasera? E a vedere quell'amore di Dio che scardina ogni tua certezza e per la quale tu puoi dire: Signore, se sei tu che mi stai parlando, comandami, perché è un comando, tu non ce la fai con le tue forze a cambiare tutto questo, ma fammi sentire la tua voce, fammi sentire che sei tu che mi chiami, fammi sentire la tua voce nel mio cuore che mi dice: sì, vieni vicino a me e tu farai l'impossibile. Ma quella affermazione di Pietro, quella richiesta di Pietro ha anche un'altra estensione. Comandami di venire da te sulle acque è la richiesta di un pescatore. I pescatori sapevano nuotare. Immaginate Pietro pescatore prima della chiamata al discepolato che non sapeva nuotare? Ma quando mai? Sarebbe stato più logico dire: Signore, se sei tu, mi tuffo, come in altri casi fece Pietro, cingendosi il camiciotto e tuffandosi per andare dal maestro. Stavolta gli dice: se sei tu, comandami di fare quello che io e quelli come me, i pescatori, uomini di mare, non sanno fare. Noi sappiamo nuotare, noi abbiamo una certa pratica nella vita, ma ci sono cose che non sappiamo fare. Applichiamola alla nostra vita. Tu hai dei doni, tu hai delle esperienze, tu hai delle capacità,
Tu hai delle caratteristiche che Dio ha permesso tu avessi. E tante volte io e te ci fondiamo, ed è bene farlo, su queste caratteristiche. Molti di noi hanno studiato, altri no. Altri hanno acquisito tanta esperienza nella vita e sono forti di queste esperienze, fanno bene. Ma arriva un momento nel buio della nostra vita in cui dobbiamo avere il coraggio di dire a Dio, in Cristo Gesù, con tutto il nostro cuore, se sei tu che mi stai parlando, aiutami a fare a meno di tutte le mie esperienze. Aiutami a rinunciare a tutte le mie certezze. Io voglio fare qualcosa di nuovo. Io voglio intraprendere un'azione nuova. Voglio fare un cammino, un percorso nuovo. Qualcosa che non sia il frutto delle mie esperienze passate. Qualcosa che non sia il frutto della mia cultura, se c'è. Qualcosa che non sia il frutto di ciò che gli altri mi hanno trasmesso, dato. Io voglio fare un'esperienza nuova con te. Per alcuni si può chiamare salvezza. Io voglio essere salvata, io voglio essere salvato. Per altri, Signore, io voglio essere battezzata, battezzato nello Spirito Santo. Per altri ancora, io voglio realizzare i doni dello Spirito tuo. Io voglio realizzare quelli che la Bibbia chiama nel Nuovo Testamento carismi. Io voglio vedere i tuoi miracoli, le opere potenti. Io voglio camminare sulle acque. Non è nella mia natura. E non è nemmeno nella natura dei membri di chiesa. Perché ricordiamocelo, siamo sempre uomini. Non perché frequentiamo le chiese. È nella nostra natura vedere tutto questo. Noi abbiamo bisogno, la nostra natura, di lasciarcela dietro e di vivere con Gesù nuove esperienze ogni giorno. E forse per qualcuno, mi permettete, estendo, Signore, permettimi di camminare sulle acque, può voler dire anche, Signore, fammi compiere un'opera che non potrei compiere da solo. Cerco di spiegarmi meglio, brevemente, non mi voglio stancare, voglio andare alla conclusione. Io non sono nato in una famiglia di fede evangelica pentecostale. Anzi, mi volevo fare frate. Ma quando realizzai il perdono dei peccati in Cristo Gesù, quindi realizzai la salvezza, così come la chiama il Nuovo Testamento, la nuova nascita, ricordo che tutto ciò che per me era normale mutò, perché la mia famiglia, che prima mi sosteneva, mi incoraggiava in tante cose, mi si rivoltò contro. E all'inizio, nel 1996, a dare il cuore al Signore, a realizzare il perdono dei peccati, la salvezza, fummo io e mio fratello. E ricordo che avemmo tutta la famiglia contro, al punto da ricevere vessazioni, ma anche persecuzioni fisiche, violente. È un po' come nei film, ci dovevamo nascondere nelle automobili per andare alle riunioni come quella di stasera. Dei fratelli venivano con l'auto, si nascondevano loro dietro i cespugli, sembra un film, ma è vero, è la mia vita. Mio papà e mia mamma sono persone degnissime, ma in quel momento non ci vedevano più, in quel momento storico della loro vita. E dei fratelli si nascondevano, dei giovani venivano in macchina, noi entravamo in macchina e poi, andando via, quei fratelli di nascosto risalivano, perché se mio papà vedeva questi uomini che avevano rubato i loro figli, chissà che gli faceva. Per anni ho creduto dentro di me che la salvezza non sarebbe mai arrivata a casa mia. Però mi sono aggrappato ad un versetto che vedevo scritto in un quadretto che diceva: credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua. Era impossibile, ma aggrappandomi a quel versetto, è come se avessi detto per anni, reiteratamente, ripetutamente, se sei tu che mi stai parlando, quando piangevo perché le avevo prese fisicamente, perché non volevano che andassi in chiesa, o quando ero insultato dalla mia stessa famiglia.
Ricordo che aggrappandomi a quel versetto è come se avessi detto: Signore, se sei tu che mi stai parlando, comandami di fare quello che non è nella mia natura. Io non ho la forza, e io in qualità di adolescente, di giovane, allora, di giovanotto, come tutti i miei coetanei, non ho la forza di contrastare gli adulti. La mia categoria non può fare tutto questo, come i pescatori non possono camminare sulle acque. Io non posso vincere contro gli altri. Non ce l'ho sta forza, non è nella mia natura. Ma se sei tu che mi stai parlando, comandami di camminare sulle acque verso di te. Sono passati anni. Di tutta quella mia famiglia, uno alla volta, si sono convertiti tutti. Ora sto pregando per l'ultima persona che è rimasta, per papà. Signore, se sei tu che mi stai parlando, comandami di venire da te sulle acque. Terzo aspetto, terza chiave di lettura, per la natura stessa di Pietro. Signore, se sei tu che mi stai parlando, e concludo, comanda a me di venire da te sulle acque. Io sono quello che parla sempre per primo. Pietro è conosciuto per questo aspetto. Parla e poi se ne pente, in tanti casi. Altre volte parla e fa bene. Io sono quello che, avremmo visto nei Vangeli successivamente, poi ti tradirà. Io sono quello che ha questo difetto. Io sono quello che ha quell'altro difetto. Mi permettete l'immagine? Lo sprofondare nelle acque? Rappresenta un po' tutti i nostri difetti? Tu ce li hai i difetti? Bene, benvenuto in mezzo a noi. Siamo pieni di difetti, anzi ci sprofondiamo nei difetti. Cerchiamo di prendere la rincorsa, come qualcuno che dalla battigia prende la rincorsa sperando di camminare sulle acque, e magari per i primi 20-30 centimetri di acque ha l'illusione di camminarci, ma correndo si accorge che il piede sprofonda e man mano che va avanti si trova sempre più giù. Ci prova, ma non ci riesce. Signore, se sei tu, comandami di camminare sopra i miei difetti, i miei vizi, le mie mancanze, le mie lacune, tutte quelle cose nelle quali io sprofondo, nelle quali io mi perdo, annaspo, e nonostante dovessi avere la forza di nuotare, nemmeno me la sento. Se sei tu che mi stai parlando, fammi fare una cosa che non so fare, fammi vincere sulla mia natura, fammi vincere sul peccato, fammi vincere su tutto ciò che mi allontana da te, su tutto ciò che grava nel mio cuore, fammi camminare sulle acque, fammi arrivare da te. E sapete perché questo è avvenuto? Perché Pietro voleva andare da Gesù. Noi riusciamo a fare quello che è contrario alla logica umana, a invertire, a capovolgere i concetti delle società. Saremmo disposti a perdonare se qualche terrorista o pseudo tale dell'ISIS venisse a uccidere i nostri bambini? Signore, fammi camminare sulle acque. Fai che dove c'è odio io possa rispondere con l'amore che viene da te. Oppure per qualcun altro, Signore, ci sono dei desideri nel mio cuore, io desidero compiere un'opera nuova per te, perché se ci vogliamo avvicinare a Gesù, quello che è impossibile diventa possibile. Ma soprattutto per me e per te stasera. In tutti quegli aspetti del tuo cuore che ti allontanano da Dio, del mio cuore che mi allontanano da Dio, i miei difetti, il mio peccato, i tuoi peccati, tutto ciò che grava sul tuo cuore e ti fa sprofondare giù. Stasera puoi dire insieme a me al Signore: Gesù, se sei tu che mi stai parlando, comandami, perché se è un tuo comando, allora io ci riuscirò. Perché tu mi darai la forza per riuscirci. Io non ce l'ho la forza, ma tu me la darai. La capacità di camminare sulla mia vecchia vita, su ciò che mi perseguita, su ciò che mi fa naspare. E non mi scandalizzo di Pietro che camminando cominciò a sprofondare, perché così sarà nella nostra vita. Camminando si sprofonda, ma la cosa bella è che nel momento in cui chiediamo «Signore, salvami», la mano di Gesù ci afferra in un istante. Non ti preoccupare se pensi di non meritare o di non essere nelle condizioni di camminare sulle acque. Come Pietro dì, «Signore, salvami», e tornerai a camminare sulle acque insieme a Gesù. Vogliamo pregare insieme il Signore?